In realtà il tema di oggi sarebbe il dispotismo illuminato, termine alquanto sibillino, espressione alquanto sibillina sulla quale adesso cercherò di dare qualche informazione. Però prima di arrivare a quello vorrei chiudere un po' il ragionamento sull'illuminismo dando qualche altro elemento. L'illuminismo abbiamo detto che è una riconsiderazione critica in senso generale della società in tutti i suoi aspetti, pensando che attraverso il vaglio critico della ragione sia possibile mettere in dubbio la tradizione, che viene vista come un cumulo di sciocchezze, di errori e di superstizioni. È il classico brancolare nel buio che non porta in nessun luogo se non per caso, come quando uno si muove al buio senza la possibilità di orientarsi, si arriva da qualche parte è per puro caso. Invece gli illuministi sono convinti che dotandosi di una candela che dà un po' di luce, quella luce ci permetta di imboccare una strada corretta e di iniziare una strada che loro definiscono di progresso. Il progresso che per noi è molto chiaro nell'aspetto scientifico-tecnologico: più conoscenze, quindi più capacità di costruire macchine ed eventualmente, non lo so, di curare nell'ambito della scienza medica, sapere più cose significa poter intervenire entro certi limiti a migliorare la vita delle persone. Loro invece lo intendono a 360 gradi. Secondo loro il progresso deve essere politico, deve essere sociale, deve essere morale, deve essere progresso di civiltà. Quanto siamo convinti che l'illuminismo abbia effettivamente decretato l'inizio di una fase lunga di progresso di civiltà? La volta scorsa vi siete espressi, alcuni di voi sono espressi, effettivamente non si può negare che in alcuni ambiti abbiamo fatto dei progressi, però in altri ambiti non è così chiaro se stiamo imboccando la via del progresso oppure la via del regresso, perlomeno è opinabile. E se dobbiamo poi parlare di felicità, tante statistiche sembrano dire, sempre difficile misurare la felicità, che si era più felici negli anni 60, 50, 60 di quanto non lo siamo oggi. Quindi a volte l'incremento quantitativo della ricchezza può determinare più infelicità che felicità, non lo sappiamo fino in fondo, insomma, ecco. Il progresso, per esempio, può essere un progresso di ricchezza, ma la ricchezza genera degrado ambientale, distruzione del pianeta, questioni di difficile risoluzione. Insomma, quindi è molto complesso stabilire se il progresso è effettivo in tanti ambiti diversi. Sul piano della moralità, per esempio, veramente stiamo progredendo? Non lo sappiamo fino in fondo. Ad ogni modo, gli illuministi erano molto ottimisti. Uno degli ambiti ai quali si applicano con maggior fervore è l'ambito religioso. Dal loro punto di vista, così come gli stati non hanno gran ragion d'essere se non come risultato di un'esperienza del passato che è stata fatta brancolando la cieca senza l'ausilio della ragione. Per cui loro non danno grande importanza alla differenza tra gli stati. Che differenza c'è tra un francese e un tedesco? Nessuna differenza, ti direbbero gli illuministi. Sono entrambi i popoli dotati di ragione e quando si deve fare ingegneria oppure matematica oppure geometria oppure fisica, tutti arriviamo alle stesse conclusioni. Vorrei aggiungere, peccato che però la geometria, l'ingegneria, la fisica siano un ambito molto specifico e ristretto delle attività umane, poi c'è tutto il resto, no? Infatti se mettete insieme un francese e un tedesco magari litigano, ecco, magari litigano anche due tedeschi insieme, però sicuramente gli illuministi tendono a svalutare tutto quello che non è abilità logico-matematica. Ma un uomo e una donna non è che si sposano perché condividono gli stessi risultati matematici, la vita si fonda su altre cose, no? Gli illuministi tendono a pensare che le altre cose siano poco importanti, quello che è veramente essenziale è il fatto che abbiamo tutti la ragione e la ragione ci porta ad arrivare alle stesse conclusioni. Cioè, se vogliamo andare d'accordo dal punto di vista del mondo, dobbiamo affidarci all'unico linguaggio che sia universale, che è quello della ragionevolezza, della razionalità. Si arriva attraverso quel percorso alle stesse conclusioni. Però non è così semplice essere totalmente razionali nella vita e si potrebbe dire che tutte le cose che contano nella vita, lo dico come critica all'illuminismo, L'illuminismo ha fatto tanto del bene, però dobbiamo anche vederlo criticamente. Si può dire che tutte le cose che contano nella vita non c'entrano molto con la logica e con la matematica, c'entrano magari con i sentimenti, con le emozioni, con i valori. E i valori molto spesso sono a priori, sono cose in cui noi crediamo come articoli di fede. Crediamo in certe cose. Voi credi nella famiglia, credi nella... e perché credi nell'amore? Perché credi nella famiglia? Perché credi nella cultura? Non lo so, ci credo, ma in quelli sono i pilastri della mia vita. Ho costruito l'edificio della mia vita. Quindi vedete che c'è ben poco di logico o di razionale, non è per ragionevolezza, non è per razionalità, non è per calcolo che vivo in una certa maniera, ma molto spesso per altre questioni, perché un patriota, per esempio, nell'età del Risorgimento si immola per la costruzione della patria, non certo per calcolo né per ragionamento, ma per un fervore, per un amore, per un calore, per un affetto, per un sentimento, tutte cose che non sono ragionevoli. Quindi l'illuminismo ha questo difetto grande che poi il romanticismo sottolineerà, cioè ridurre la vita a ragionevolezza, a razionalità. È utile enfatizzare l'importanza della ragione e come la ragione sia una piattaforma che può unire i popoli, però ridurre tutto a ragione, sminuendo le differenze e stabilendo che il mondo può essere un'unica cosa se tutti siamo razionali, significa essere incredibilmente ingenui e non conoscere che cos'è un essere umano e quali sono le cose che contano per un essere umano. Assai meno una ragionevolezza di tante altre spinte che invece rappresentano il gusto della vita, il piacere della vita o le cose importanti della vita intorno a cui costruiamo le nostre vite. Lo dico come elemento critico, ok? Comunque, uno degli aspetti su cui gli illuministi si esercitano molto è l'aspetto religioso. Perché? Perché loro vedono la religione esattamente come vedono le tradizioni, la storia, i confini. Chiede un illuminista, i confini per gli illuministi non esistono, sono delle linee immaginarie che gli uomini hanno tracciato in passato affidandosi a comportamenti irragionevoli, privi di quel lume che li avrebbe condotti verso il progresso. Se il mondo vuole essere una cosa ragionevole, dovrebbe essere uno. Una è l'umanità e uno è il mondo. Questa è la visione cosmopolitica degli illuministi, per cui le differenze non contano, ma è tutto uguale. Le religioni sono la stessa cosa, sono i confini dei valori, costruiti intorno a discorsi totalmente irragionevoli. Lì forse è ancora più facile. Se è irragionevole definirsi francese ed essere orgogliosi della Francia, più di quanto lo sia essere orgogliosi della Spagna o della Germania o della Polonia, è logico che uno nasce in un posto e è orgoglioso di quello che è, ma essere polacco, essere francese o essere tedesco ha a che vedere soltanto dalla casualità dell'essere nato in un posto invece che un altro. In realtà siamo persone dappertutto e quindi gli elementi che ci accomunano, dicono gli illuministi, sono più forti di quelli che ci dividono. Quelli che ci dividono dipendono dagli errori della storia, ma la società del futuro dovrebbe essere una costruita intorno alla razionalità. Ancora più ragionevole è la religione. Cosa c'è di ragionevole, con tutto rispetto, nel cristianesimo oppure nei discorsi dei musulmani o dei discorsi degli induisti o nei discorsi dei buddisti? Non c'è niente di ragionevole. Quindi l'illuminismo, provando, tentando attraverso la via razionale il discorso religioso, tende a svalutare la religione come un cumulo di sciocchezze, di superstizioni e di assurdità. Non c'è niente di razionale, di ragionevole. La religione, le religioni positive, non il cristianesimo, tutte le religioni, loro le chiamano religioni positive, cioè quelle che esistono, quelle che si sono costruite in discorso, non hanno ragion d'essere. E quindi qual è la dimensione spirituale degli illuministi? Allora, c'è una dimensione semplice che è quella dell'ateismo o dell'agnosticismo. Si potrebbe dire che molto dell'ateismo che c'è in circolazione è in realtà il frutto della riflessione illuministica. L'illuminismo, dopo gli eccessi della età controriformistica e della caccia alle streghe, mette in dubbio i fondamenti stessi della religione, di tutte le religioni, in particolare del cristianesimo. Per loro la Chiesa non è altro se non uno strumento di potere e di oppressione che insegna una morale che favorisce alcuni ceti privilegiati contro gli altri, insegnando che le persone sono diverse quando in realtà sono uguali. Quindi ateismo, agnosticismo, fervore di scristianizzazione, come dire dobbiamo levarci di dosso questi parassiti che sono il mondo della Chiesa, che tra l'altro appunto esercitano un potere fondato su un cumulo di sciocchezze, ragionamenti sbagliati, irragionevoli. L'altra possibilità più spirituale è quella appunto di ricadere nel deismo. Che cos'è il deismo? Il deismo è il sentimento che il cosmo, essendo profondamente ordinato e quindi organizzato, deve per forza presupporre l'esistenza di una intelligenza profonda e creatrice. Loro lo definiscono l'architetto dell'universo, l'architetto del mondo, e pensano che Dio possa esistere come ente creatore la cui ragion d'essere, la cui cifra è la razionalità. Se Dio esiste, deve essere qualcosa che assomiglia molto alla logica, alla ragione, al raziocinio. Potrebbe essere un Dio la cui sostanza è un'equazione matematica, l'equazione fondamentale che ha prodotto il tutto. In fondo, gli scienziati non fanno altro se non cercare l'equazione fondamentale, che è la radice di tutte le altre equazioni. Abbiamo varie equazioni che spiegano la termodinamica, la caduta dei gravi, la radiazione luminosa, le forze nucleari, ma tutte queste equazioni potrebbero derivare da un'unica equazione. Questa equazione potrebbe essere nella mente di Dio. I deisti pensano questo, hanno il culto della dea ragione e vogliono eliminare i templi pagani e cristiani e creare dei nuovi templi alla Dea Ragione. Questo capiterà per esempio durante la Rivoluzione Francese, perché appunto tutti questi movimenti rivoluzionari tendono a essere appunto ferocemente anticlericali, contro le religioni e a venerare il culto della Dea Ragione. Di tutto il clero, qual è quella parte del clero contro cui si scaglia di più l'illuminismo, in particolare quelli che sono più radicali nel fervore antireligioso? E diciamo, c'è un ordine religioso che è venuto fuori dall'età della Controriforma, il Concilio di Trento. Si chiamano i Gesuiti. I Gesuiti hanno avuto il merito, dal punto di vista cattolico, il demerito per gli illuministi, di aver convertito mezzo mondo. L'Europa si era divisa tra protestanti e cattolici, e i Gesuiti non hanno fatto altro se non prendere la via del mare e convertire al cattolicesimo i popoli dell'America, per esempio. Aztechi, Maya, Inca sono stati convertiti al cristianesimo, e in effetti sappiamo che l'America Latina oggi è un bacino di cristianesimo particolarmente vivace, sebbene diverso rispetto a quello europeo. Per cui loro pensano che i Gesuiti, un po' per la loro azione di sottomissione delle culture, cioè era giusto rispettare queste culture nella loro diversità, invece sono state riprogrammate attraverso una sorta di lavaggio del cervello, una predicazione tra l'altro anche in un certo senso ipocrita e violenta, perché un certo benessere in cambio della conversione religiosa, questo più o meno era il patto. E in secondo luogo perché i Gesuiti tendono a essere i padri confessori e i docenti universitari di tutta l'Europa, occupano le cattedre più prestigiose, insegnano, plasmano la mente dei giovani, sono molto persuasivi, vivono all'ombra del potere. Luigi XIV ha i suoi bravi padri spirituali, sono tutti Gesuiti, sono gente che ha studiato, gente sottile, gente capace di trovare le parole giuste per convincere le persone, per insinuarsi nell'animo. Attraverso la confessione manipolano le persone, le inducono a fare ciò che è meglio per la Chiesa. Insomma, i Gesuiti sono un vero e proprio pericolo pubblico. Poi, senza contare che gli illuministi vedono che la Chiesa ha un cumulo di privilegi, e questi privilegi secondo loro vanno smantellati completamente. Quindi eliminare i Gesuiti è sicuramente utile. I Gesuiti hanno i collegi in cui i giovani vanno avviati all'istruzione, e l'istruzione è sempre orientata dal punto di vista cattolico. Bisogna liberare le menti, eliminare appunto questi ordini. Scristianizzare significa appunto emancipare. Dove c'è religione non attecchisce la ragione, la razionalità è importante, e quindi appunto i Gesuiti vengono identificati come la punta dell'iceberg, la parte più avanzata della Chiesa che deve essere attaccata. E qua vi ho messo appunto in questa diapositiva qualche data che vi può aiutare. Attraverso l'azione di filosofi francesi, attraverso movimenti di opinione che vengono via via coltivati attraverso i giornali, i caffè, i salotti, i dibattiti, un po' alla volta monta un'opinione pubblica sempre più scettica nei confronti dei precetti della Chiesa e che colpisce i privilegi. Non parliamo del popolo, parliamo però di ceti borghesi che hanno una certa istruzione, che possono quindi essere avviati al risveglio della ragione secondo la visione illuministica. I contadini no, i contadini analfabeti rimangono fuori da questo circuito. Non è che si comprano l'enciclopedia neanche in versione economica, in edizione economica, no. E quindi il mondo contadino e rurale troveremo che è ancora molto conservatore e molto legato alla Chiesa, perché la Chiesa è l'unica istituzione che presiede il territorio. Ma nelle città dove le idee cominciano a circolare, dove i fogli di giornale vengono pubblicati, ma a tiratura ancora limitata, ma cominciano a circolare, le nuove idee fanno sì che monti un certo atteggiamento di sdegno nei confronti della Chiesa, di certi comportamenti degli ordini più esposti alle logiche del potere. E quindi vedete che verso la seconda metà, l'inizio della seconda metà del Settecento, quando ormai l'illuminismo con l'enciclopedia ha cominciato a mettere in circolo queste idee, addirittura in paesi che sono ipercattolici, guardiamo per esempio la Spagna, il Portogallo, il Sud Italia, poi anche la Francia, che pure con l'assolutismo aveva riconfermato il cattolicesimo, si sviluppa un movimento di opinione tale per cui i sovrani decidono di sospendere o di espellere l'ordine religioso dei Gesuiti. Addirittura il Papa, vedendosi alla malpartita, decide appunto di eliminare. In realtà i Gesuiti sono stati poi ricostituiti a distanza di tempo, però questo è importante perché è una specie di termometro che misura la febbre anticlericale. Quindi quando è che l'Europa ha cominciato a concepire l'idea di uno Stato laico, in cui le questioni della fede fossero fatti privati e che lo scopo dell'istruzione della civiltà dovesse essere quello di rendere le persone meno superstiziose legate a religioni positive, eventualmente spirituali nel senso di riconoscere la logica immanente del creato, le equazioni che danno vita al cosmo, ecco, è stato il 700. Infatti tante volte quando si parla del mondo musulmano, dicendo che loro pretenderebbero che i valori religiosi si trasferissero immediatamente nelle leggi, per cui non distinguono tra il peccato e il reato, per loro è la stessa cosa, per cui quando una donna per esempio tradisce il marito, viene sottoposta a una condanna che può essere anche la lapidazione, dico per i paesi fondamentalisti islamici, si dice appunto che non hanno avuto l'illuminismo, perché l'illuminismo è il movimento culturale essenziale che concepisce lo Stato come laico. Lo Stato deve essere indifferente alle questioni di fede. Quando è che è avvenuta questa separazione tra pubblico e privato? Cioè la religione non è un fatto pubblico, è un fatto solo privato, te la coltivi tu a casa tua e non importa niente allo Stato, che non può legiferare intorno a valori che siano religiosi, di nessuna religione, non della mia o della tua, di nessuna religione. Lo Stato deve essere neutrale e deve anche in un certo senso disincentivare. Pensate, la Francia è uno Stato profondamente laico, non troverete nelle aule francesi un crocifisso, non ci sono i crocifissi, non ci sono gli enti pubblici da nessuna parte, è uno Stato profondamente anticlericale e lo è stato grazie all'illuminismo o per colpa dell'illuminismo attraverso la rivoluzione francese. La rivoluzione francese a un certo punto elimina tutti i santi nel calendario, abolisce tutte le feste religiose, rinomina i giorni della settimana e i giorni dei mesi e addirittura le stagioni, per dire che non ci deve essere niente che ricordi l'antica scansione del tempo di cui si è appropriata la Chiesa, va bene? Abolisce tutto, la Pasqua, il Natale, lo Stato non deve entrarci. Noi abbiamo quasi una versione più moderata oggi, perché bene o male, Natale, Pasqua, pure il crocifisso, l'ora di religione a scuola. Per l'illuminismo questo è assolutamente sbagliato, va bene? Deismo sì, ma è un Dio astratto, un Dio universale, è il Dio della logica e della matematica. Tra l'altro, appunto, la Chiesa gode di alcuni privilegi che la rende un ordine privilegiato. Infatti, la società di antico regime è divisa in tre ceti, in tre caste. Il primo Stato, il secondo Stato e poi il terzo Stato, che è il popolo. Il primo Stato è appunto la Chiesa, gli ecclesiastici. Il secondo Stato è l'aristocrazia e il terzo Stato è il popolo, che porta il peso anche per i ceti privilegiati, che non pagano le tasse. Quali sono dunque i privilegi della Chiesa? Innanzitutto la Chiesa detiene una quantità, un patrimonio fondiario fatto di chiese, di seminari, di monasteri, di palazzi sontuosi, di collegi, ha in mano l'istruzione, abbiamo detto, ma proprio di beni, di terre. Provate a pensare quante terre ha la Chiesa. Ancora oggi in Italia dicono, io non lo so, l'ho sentito dire ma non l'ho mai verificato, che la Chiesa sia il primo proprietario immobiliare in Italia. Le proprietà immobiliari che la Chiesa ha in Italia ancora oggi sono gigantesche, e quindi questo fatto non è positivo. Dal punto di vista degli illuministi bisogna confiscare e vendere tutta questa terra, tutti questi beni e soprattutto abolire i privilegi del ceto clericale e poi anche quello aristocratico, ovviamente. E allora i beni dei gesuiti intanto, quando viene sciolto l'ordine, vengono incamerati dallo Stato. Questo è un fatto permanente. Poi vedete, appunto, abbiamo detto, i confessori d'Europa riguardo ai gesuiti, difensori di privilegi, bloccano qualunque proposta di riforma perché i gesuiti sono ferocemente conservatori. Nel 1773 Clemente XIV, non tanto per sua volontà ma per evitare ulteriori polemiche contro la Chiesa, decide di sciogliere l'ordine. Proviamo a vedere adesso altri elementi di polemica contro il clero. Di quali altri privilegi gode il clero? Si vuole che lo Stato cominci a aggredire i privilegi della Chiesa, che sono per esempio il diritto di asilo. Il diritto d'asilo, forse se avete letto I Promessi Sposi sapete che cos'è. Avete letto I Promessi Sposi, dove si invoca il diritto d'asilo? Benissimo. Allora, si racconta la storia di un padre cappuccino che si chiama Padre Cristoforo. Padre Cristoforo, nel sistema dei personaggi, è un aiutante di Renzo e di Lucia, i due promessi sposi che non si possono sposare per l'intervento di un aristocratico. Siamo nella Milano spagnola del 600. Che cosa fa Padre Cristoforo? Racconta la sua storia, o meglio, è Manzoni che la racconta per farci capire qual è il tipo d'uomo. Padre Cristoforo non è sempre stato un religioso, ovviamente. Prima era un nobilotto, ma di piccola nobiltà, molto arrogante, molto ricco, o meglio, più che nobilotto, scusate, era, in realtà suo padre aveva lavorato, per cui si era macchiato e lui si comportava come se fosse un nobile, ma aveva questa macchia di un padre che si era arricchito attraverso i commerci e attraverso il lavoro, che sappiamo l'aristocrazia concepisce come una macchia indelebile. E quindi, essendo molto arrogante, un giorno, per una modesta questione di precedenza sulla strada, precedenza a piedi, non in macchina, ma comunque qualcosa di simile alla precedenza in macchina, c'era stato un duello. In questo duello lui aveva ucciso un aristocratico che non aveva voluto dargli la precedenza, come rimarcando che lui non era un vero nobile, ma era appunto il figlio di una persona non nobile e quindi non in diritto di avere la precedenza secondo le regole dell'epoca. Benissimo. Sappiamo che la gente girava con la spada e si sfidava a duello per un nulla. E appunto, in realtà, quello che poi sarebbe diventato padre Cristoforo l'aveva colpito a morte e poteva finire in carcere. Infatti stava arrivando la forza pubblica. Come ha fatto a scampare all'inesorabile giustizia? Si è rifugiato all'interno di un monastero di padri cappuccini. E perché lo ha fatto? Perché godeva del diritto di asilo. Un criminale non poteva essere perseguito dentro alle chiese, ai monasteri, che godevano di una specie di extraterritorialità. Oggi esiste qualche edificio in un paese dove c'è un potere costituito in cui la forza pubblica non può entrare per portare avanti la sua azione di repressione del crimine? Gli ospedali no, anche in ospedale, anzi, se per esempio un assassino viene a sua volta ferito e va all'ospedale, sicuro che gli arriva la polizia e lo ammanetta a letto. Le ambasciate. Il palazzo di un'ambasciata è un piccolo lembo di territorio di quel paese sul suolo di un altro paese. Quindi, a meno che non ci siano accordi di estradizione, che però richiedono anche procedure formali, eccetera, tu ti rifugi all'interno di un'ambasciata, sei come aver messo un piede in quel paese, magari molto lontano, in un altro continente. Per cui la forza locale non può entrare perché vigono le leggi di quel paese e bisogna che comincino tutte quelle procedure per l'estradizione, che non sempre viene concessa. Per esempio noi, tanti terroristi degli anni 70 italiani si sono rifugiati in Brasile, in America Latina o addirittura in Francia, e la Francia non ha mai concesso l'estradizione, anche in tempi recenti l'ha negata, per dire. Ok, quindi le chiese godono il diritto d'asilo, il che significa che possono utilizzarlo per rapporti di potere, perché garantiscono l'immunità fin tanto che uno è là. Padre Cristoforo poi ci era uscito vestendo la tonaca del padre cappuccino, per cui non era più stato perseguito per l'assassinio. Tribunali ecclesiastici è un tema che tutto sommato ancora oggi è di attualità. Che cosa succede se un prete commette un crimine? Oggi viene processato dalla giustizia ordinaria. Ciò nonostante sappiamo che la Chiesa ancora oggi tende a lavare i panni sporchi in casa. L'abbiamo visto per esempio con i processi dei preti pedofili. Molti preti pedofili erano stati segnalati alla Chiesa e la Chiesa, invece di denunciarli alla giustizia ordinaria, aveva preferito lavorare con i tribunali interni. Li aveva spostati, li aveva demansionati, li aveva messi chiusi all'interno magari di un luogo, di un convento, nel quale non potessero far danni, ma non li aveva denunciati, come se godesse ancora di una giustizia, diciamo, che non ricadeva in quella ordinaria. Tribunali ecclesiastici era un fatto reale. Il crimine commesso da un uomo di fede, da un uomo della Chiesa, viene gestito dalla Chiesa. Che questo è un vulnus all'assolutismo in un certo qual modo. E poi addirittura il Tribunale dell'Inquisizione. Il Tribunale dell'Inquisizione sappiamo benissimo come funzionava. Condannava i peccati, non i reati, i peccati. E se uno era recidivo e non si pentiva, ordinava alla giustizia ordinaria di condannare a morte una persona. Per cui facevano loro dal punto di vista della condanna, ma poi l'esecuzione veniva data al braccio secolare, cioè allo Stato. Tutti questi privilegi sono in capo alla Chiesa e rendono appunto il personale della Chiesa un personale che ha dei poteri in più rispetto alle persone normali. Quindi si vuole che si faccia piazza pulita di questi privilegi ecclesiastici che sfuggono alle leggi comuni dello Stato. Questo atteggiamento, questa richiesta per cui la Chiesa non debba godere di vantaggi rispetto alle persone comuni, si chiama appunto giurisdizionalismo. Lo Stato deve imporre il giurisdizionalismo e deve impedire alla Chiesa di godere di questi vantaggi. Altri vantaggi della Chiesa: la mano morta. Che cos'è la mano morta? È quel principio in base al quale la Chiesa può ottenere legati, lasciti, eredità, testamenti, ma non può mai alienare i propri beni. Perciò i beni della Chiesa possono solo aumentare. Una ricca vedova, molto devota, decide di lasciare tutte le proprie proprietà alla Chiesa locale o al Vescovo. Benissimo. Queste entrano a far parte del patrimonio della Chiesa. Ma la Chiesa può decidere di vendere queste proprietà? No, perché in base al principio della mano morta è impossibile per la Chiesa vendere le proprietà della Chiesa stessa. E questo fa sì che nel tempo la Chiesa accumuli enormi quantità di ricchezza, perché le ricchezze entrano ma non possono mai uscire. Quindi abolire la mano morta significa poter disporre dei beni della Chiesa in maniera tale che ci sia commercio, uno scambio. Quindi contro l'inalienabilità dei beni fondiari della Chiesa, senza parlare poi dei conventi che vivono sulle spalle della gente, raccolgono le decime, raccolgono cioè delle elemosine, dicono loro, ma sono sempre praticamente delle tasse e esercitano un peso quindi anche fiscale. Va bene? Tutte queste richieste, a chi le si può avanzare? È l'illuminismo che porta avanti questa battaglia, ma chi è che deve portare avanti queste riforme? Ecco, la formula che trova l'illuminismo è la seguente: il dispotismo illuminato. Che cos'è il dispotismo illuminato? Sembrerebbe essere una contraddizione in termini, perché un despota è qualcuno che esercita un potere dispotico, cioè un potere unilaterale e irragionevole, ed è per questo che viene associato l'aggettivo illuminato. Cioè, noi siamo in un'Europa che è un'Europa assolutistica. Ci sono dei sovrani, delle monarchie che governano sul modello francese, cioè senza chiedere permesso a nessuno, senza che vi siano assemblee o istituzioni di controllo. Però com'è possibile ottenere dei miglioramenti, dei progressi in campo sociale, economico, politico? Bisogna conquistare i sovrani alle teorie illuministiche. Bisogna illuminarli. Quando un sovrano assolutista capisce attraverso il ragionamento critico, istruendolo, risvegliando in lui la ragione, nella visione ingenua e ottimistica degli illuministi, insomma, è sufficiente spiegare bene, attivare la ragione di un sovrano, di un despota, affinché lui, rendendosi conto di ciò che è giusto e di ciò che è bene, inizi un percorso di riforme che imbocca la via del progresso. Insomma, bisogna conquistare i sovrani d'Europa all'illuminismo. Basta i gesuiti che influenzano negativamente i sovrani, e sì invece ai sovrani illuminati. Saranno dei despoti che dall'alto iniziano un processo riformistico con cui cercano di organizzare la società in maniera più razionale e più giusta, per esempio facendo piazza pulita dei privilegi di un ceto che è privilegiato, si chiama la Chiesa. Quindi il dispotismo illuminato è lo sforzo che l'illuminismo fa di conquistare chi ha il potere affinché lo usi per il bene comune, imboccando la via del progresso. Quindi quando noi abbiamo detto in realtà che l'illuminismo ha ispirato le tre rivoluzioni, la rivoluzione tecnologica e scientifica che crea la rivoluzione industriale, la rivoluzione americana che produce la prima decolonizzazione, cioè uno Stato che si rende indipendente dall'Inghilterra, la rivoluzione francese soprattutto, che è quella che abolisce la monarchia francese e l'aristocrazia. In realtà diciamo una cosa che è vera fino a un certo punto: gli illuministi volevano le rivoluzioni? Non le volevano. Preferivano le riforme, perché la rivoluzione è una trasformazione profonda, radicale e violenta, ispirata ai valori illuministici. L'illuminismo parla di eguaglianza, bisogna abolire i ceti sociali privilegiati. L'illuminismo parla di equità, bisogna che la tassazione sia ragionevole e commisurata alla capacità di sopportarla. Si può tassare i poveri e lasciar liberi i ricchi dalla tassazione, è irragionevole. Il potere non può essere assoluto, deve essere compartecipato attraverso la divisione dei poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario. Quindi l'illuminismo è rivoluzionario nei concetti che porta avanti. I valori illuministici vogliono rovesciare la società come un calzino, rifiutano tutto il passato e vogliono costruire un futuro diverso. Quindi l'illuminismo è rivoluzionario, ma non vuole la rivoluzione. Perché? Gli illuministi sono razionali sia nei contenuti ma anche nei metodi. Loro non vogliono la rivoluzione, perché la rivoluzione implica violenza, sangue, distruzione, incendio, morte. Loro invece vogliono che il risveglio della ragione umana, il coraggio di usare l'intelligenza, comporti una ragionevolezza nei metodi del progresso. Il progresso deve essere un progresso, quindi un miglioramento costante, che si sviluppa nel tempo e che cambia profondamente la società e il mondo, ma lo fa con ragionevolezza. Come diciamo, non si può uccidere un assassino, perché è una contraddizione in termini, secondo il ragionamento illuministico, lo Stato non può fare ciò che condanna. Analogamente, chi vuole un progresso non può farlo attraverso un regresso. Non si può fare un mondo più razionale affidandoci alla pazzia, alla follia, alla violenza, al sangue e agli istinti. Bisogna farlo attraverso la razionalità. Quindi loro ritengono che sia indispensabile coinvolgere chi ha il potere. Siccome l'Europa dell'epoca è un'Europa di potere assoluto, l'unica cosa ragionevole da fare è convincere i potenti della bontà di certe tesi, in maniera che loro comincino la rivoluzione. Una rivoluzione graduale, quindi una rivoluzione, ma in tempi relativamente lunghi, progressiva. Che critiche possiamo muovere a questa visione illuministica? Mi sembra giusto da un certo punto di vista essere coerenti e pensare che se si portano avanti dei valori di progresso non si può farlo a suon di cannonate o di bombe o attraverso dei metodi che siano irragionevoli e violenti. Sarebbe una contraddizione proprio dei valori intorno a cui si costruisce la nuova società. Sarebbe appunto come fare una società giusta attraverso l'ingiustizia, cioè non ha senso questo. Ecco, benissimo. Per esempio noi nella giustizia lo accettiamo. Accettiamo che un criminale commetta il crimine, ma lo Stato non lo può commettere. Quindi, anche se a volte è difficile da accettare, non applichiamo la tortura, non applichiamo la pena di morte, perlomeno non qua, non in Europa. Abbiamo rinunciato a tante possibilità che esisterebbero ma che ci sembrano in contraddizione con i nostri stessi valori. Per esempio, la polizia non può usare qualunque metodo per fermare il crimine. Può sparare, ma entro certi limiti che sono stabiliti dalla legge e che fanno sì che l'azione di un poliziotto sia completamente asimmetrica rispetto a quella di un criminale. Non è che il poliziotto è un criminale buono, non è la stessa cosa. Il criminale è il criminale e non rispetta nessuna regola. Il poliziotto invece si muove all'interno di un ambito che noi riteniamo essere moralmente accettabile, stabilito appunto dalle leggi, dopo riflessione condivisa attraverso il Parlamento e le leggi. Che cosa c'è allora che possa essere attaccato e criticato di questa impostazione illuministica, che mi sembra molto ragionevole, ciononostante è debole. I termini della questione sono chiari: gli illuministi vogliono cambiare radicalmente il mondo, sconvolgerlo, non solo la Francia, il mondo intero. Gli illuministi guardano ai confini con sufficienza, come se fossero confini provvisori. Sono confini che dipendono dal passato. In passato abbiamo sbagliato tante cose, abbiamo sbagliato pure questa, ci siamo divisi, ma il mondo deve integrarsi sempre di più in una visione unitaria, al centro della quale c'è proprio l'idea della ragionevolezza, razionalità. Allora, se vuoi sconvolgere il mondo, sconvolgilo. No, il mondo deve cambiare, ma gradualmente, non può cambiare tutto insieme. La via è quella del dispotismo illuminato. Gli illuministi vadano a corte, parlino, scrivano, convincano. Attraverso la bontà della luce riusciranno a persuadere l'aristocrazia, in particolare la monarchia, che ha il potere effettivamente, e un po' alla volta le riforme filtreranno. In effetti sembrano aver ragione, perché negli anni 60-70 c'è tutta una fase, tutto sommato breve, poi interrotta dalla Rivoluzione Francese, in cui cadono dall'alto riforme su riforme. E queste riforme cominciano a essere riordino della giustizia, una miglior tassazione, più equa, più giusta, ridurre certi privilegi, smantellare quelli della Chiesa, eliminare certe prerogative, certi diritti che non sono diritti ma vantaggi di alcuni contro altri. Sembra che la cosa stia funzionando. Poi arriva la Rivoluzione Francese e con essa la ghigliottina. E la ghigliottina smentisce l'illuminismo, cioè lo conferma nei valori, liberté, égalité, fraternité. Questi sono i valori dell'illuminismo, ma lo smentisce nei metodi. Ciononostante, gli illuministi, secondo me, avevano torto. In cosa avevano torto? Non è che sia una verità assoluta, ma non sono il solo a pensarla così. Beh, se non mi viene, me lo fate per casa. Però se tu leggi Beccaria, dice esattamente il contrario. Lui dice: prendi un poveraccio che ha rubato una mela, comincia a frustarlo, mettilo alla ruota, scorticalo vivo e poi fai che il boia gli tagli la testa. La gente rimarrà inorridita. Dopo una settimana non se ne ricorda più. È molto meglio, dice lui, prendere il colpevole e metterlo ai lavori forzati. E la gente tutti i giorni, quando va al mercato, vede quel poveretto che lavora per la comunità, per esempio, non lo so, rifà la pavimentazione, lavora nelle fognature, fa qualcosa di utile alla società, avendola lui danneggiata col suo comportamento, per i prossimi 50 anni della sua vita. Questo esempio di una sofferenza più piccola ma prolungata nel tempo è molto più efficace, perché la gente dimentica velocemente le cose che durano un istante, per quanto siano terribili. Per cui è molto meglio, lui dice questo, quindi sarebbe esattamente il contrario. È meglio una piccola riforma che però cambia in permanenza le cose, mentre una grande rivoluzione, come in effetti è capitato, la grande rivoluzione francese, ho finito, che cosa ha partorito? La restaurazione. Tutto ritorna come prima. Poi è vero che le cose sono cambiate in seguito, ma di per sé la rivoluzione ha partorito Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi. Cos'è un imperatore se non una specie di re? Ok? Quindi spesso le rivoluzioni sembrano cambiare tutto, ma poi si avvitano e partoriscono la stessa cosa da cui sono partite. Sotto questo punto di vista gli illuministi non avevano torto. Ma mi sa che ve lo do per casa, che dite? Così vi divertite un po' e fate una riflessione anche di carattere storico-politico.